Amici, l'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. Non solo sport, continuiamo a parlare di Olimpiadi di Rio de Janeiro, anche perché siamo ormai alle ultime battute, imminente la cerimonia di chiusura di questa lunga kermesse durata oltre 2 settimane e ha presentato vari aspetti, non solo agonistici. Ogni squadra sta tracciando il bilancio di questa partecipazione, ma già guardando alle prossime Olimpiadi che si svolgeranno a Tokyo, tra 4 anni, e anche noi facciamo un primo bilancio di questi, 31esimi giochi olimpici in terra brasiliana. Stiamo per collegarci proprio con Rio de Janeiro, dove c'è in collegamento telefonico Massimiliano Castellani, responsabile per lo sport del quotidiano Avvenire. Benvenuto a Non Solo Sport, Massimiliano.
Buongiorno a tutti.
Allora, praticamente ultime ore di questa Olimpiade. Un bilancio che possiamo trarre non solo strettamente sportivo.
Ma il bilancio, diciamo, al di là dello sport è comunque positivo perché Rio ha saputo tenere botta anche a un momento molto difficile, che è il momento appunto del collasso finanziario. Momento di grandi tensioni sociali con rivolte che sono state abbastanza sedate dall'intervento purtroppo dell'esercito contro il presidente Temer e quello che viene considerato un po' il governo golpista da parte della maggioranza dei brasiliani. Quindi è stato un Brasile che con lo sport un attimo si è distratto e ha potuto vivere 3 settimane, 17 giorni in un clima tutto sommato sereno e l'ha fatto vivere soprattutto a noi che siamo stati ospitati come stampa e come pubblico straniero.
Un altro grande evento dopo quelli che erano stati i mondiali di calcio, tu hai assistito a tutti e due, secondo te c'è stato un miglioramento? Si può fare un paragone in qualche modo?
Ma il Brasile, diciamo che è migliorato dal punto di vista delle strutture sportive, sono state costruite degli bellissimi, sai così, dei bellissimi impianti, e molti di questi resteranno, altri verranno trasportati, quelli ad esempio del villaggio del Parco Olimpico di Rio verranno messi in altre città, in altre zone di provincia che potranno così usufruire di una crescita da parte dei giovani anche a livello sportivo. Diciamo che dal punto di vista strettamente sociale rimangono gli stessi problemi, ci sono sempre qui a Rio 2,5 milioni di poveri, esistono chiaramente dei problemi legati alle favelas che sono sempre dei luoghi di disperazione, di miseria e soprattutto questo decennio, tutto all'insegna dello sport internazionale, pare che possa aver ampliato quello che è il problema dal punto di vista economico e quindi tutti temono che, calato il sipario dopo le Paralimpiadi di settembre, qui possa succedere un po' l'irreparabile. Speriamo di no.
Ecco, dal punto di vista invece più strettamente agonistico, Massimiliano, alcuni osservatori dicono che a queste Olimpiadi manca l'aspetto dell'epicità, insomma, del passare alla storia. Secondo altri, invece, è proprio queste che ne hanno fatto un'edizione più umana. Qual è il tuo pensiero in merito?
Diciamo che il Brasile, una cosa in cui è mancata è stata proprio l'enfasi, è stato soprattutto il seguito di quella che è un po' la regina delle Olimpiadi, cioè l'atletica.
Certo.
L'atletica qua è stata vista in maniera un pochino fredda, se non quando scendeva in pista Usain Bolt, l'unica vera star appunto di queste Olimpiadi. Perché gli stessi record degli americani in piscina, vedi Michael Phelps e Katie Ledecky, sono stati visti in maniera così molto, diciamo, distaccata. E lo stesso è valsa anche per l'atletica, dove infatti lo stadio Ingenial, lo stadio Olimpico, che è uno stadio da 45.000 posti, ha presentato dei vuoti veramente molto forti. Questo dipende da una mancanza di cultura sportiva a 360 gradi da parte dei brasiliani, i quali sono attentissimi solo al calcio e non vedono l'ora che Neymar metta la medaglia d'oro al collo nella finale di domenica contro la Germania.
Come ogni grande evento ci sono tante cose di contorno, alcune belle, altre meno belle. Ecco, tra queste ultime sicuramente la vicenda dei nuotatori americani che avevano fatto passare per un'aggressione subita, quello che invece era stato un atto di vandalismo degli americani stessi. Ecco, fanno male allo sport poi queste cose, insomma, atleti medagliati che poi per festeggiare forse, ecco, danno vita ad episodi del genere.
Ma diciamo che alla fine questa, senza volerla assolutamente tacere, la stigmatizzerei con una goliardata, una ragazzata da villaggio olimpico, perché nel villaggio olimpico si respira spesso appunto questa atmosfera molto collegiale. Quindi chi è cresciuto e vissuto nei college americani purtroppo si lascia andare degli eccessi come l'alcol, come è successo nel caso di Locke. Io invece preferisco però ricordare, se ti dovessi dare delle piccole schegge di emozioni forti, certo. Mi piace assolutamente ricordare le lacrime della Kelmendi, che è stata oro nel judo, che ha dedicato la sua vittoria al Kosovo. Mi piace ricordare le due coreane che si sono fatte il selfie insieme abbracciandosi, l'iraniana, il primo oro dell'Iran, che arriva poi nel giorno successivo a quello striscione che è apparso durante la partita di pallavolo Italia-Iran, in cui si invitava il governo iraniano a far entrare finalmente le donne negli stadi. Quindi secondo me ci sono stati dei messaggi molto molto forti che vanno letti e vanno percepiti, al di là appunto di quelli che possono essere invece soltanto i soliti discorsi sullo show business e dello sport, perché ricordiamoci che la forza poi dello sport olimpico è negli amateur, nei dilettanti, anche se questo poi non è più possibile.
Ecco, in questo senso Tokyo ha tutto da imparare, insomma nella capitale nipponica si svolgeranno le prossime Olimpiadi, un ritorno dopo l'edizione del 1964. Per concludere, Massimiliano Castellani, un tuo giudizio sulla nazionale italiana, su tutta la squadra italiana. Rispettato, insomma, bene o male, il target delle 25 medaglie, qualche rammarico perché qualche medaglia d'argento poteva essere d'oro, però insomma c'è una soddisfazione tiepida, ma insomma abbastanza generale.
Diciamo che ancora non è finita, può arrivare ancora qualche altra medaglia prima di tutto. Poi sono stati rispettati sì i pronostici, qualcuno no, ma comunque abbiamo recuperato in una disciplina, ad esempio, che vince la prima medaglia olimpica, come ad esempio il beach volley, con il gruppo, con la coppia Lupo e Nicolai. E poi secondo me si sono riviste un po' le squadre. Nella pallanuoto abbiamo portato due nazionali in semifinale, nella pallavolo idem, e c'è da dire che l'unica cosa che forse un po' di rammarico continua a crearla è questa assenza totale da parte dell'atletica. Noi abbiamo bisogno assolutamente di recuperare, ripeto, quella che è la regina delle Olimpiadi. Speriamo fra 4 anni avremo qualche talento in più da poter mostrare anche al mondo.
E poi, questa è una mia critica personale, ha senso secondo te togliere delle specialità all'interno della scherma, come per esempio quest'anno, questa edizione è toccata alla Fioretto a squadre femminile, e poi invece far disputare altri sport che di olimpico hanno poco, nel senso di pratica generalizzata?
Diciamo che questo è un rammarico soprattutto tutto nostro italiano, perché abbiamo una squadra di scherma che è da sempre, se non la più forte, tra le 3 più forti al mondo. E lo stesso discorso si potrebbe fare ad esempio anche nel nuoto. Se si fosse gareggiata anche gli 800, che non viene considerata invece 800 metri specialità olimpica, avremmo avuto altre 2 medaglie sicure con Paltrinieri e con Detti. Però questi sono discorsi che secondo me lasciano certo. Il tempo che trovano. Accettiamo il verdetto dei campi, delle piscine e di tutti i luoghi in cui si è comunque disputata una bellissima edizione olimpica, che come dicevi tu probabilmente verrà ricordata non come la migliore dal punto di vista organizzativo, ma sicuramente la più umana dopo quella di Roma del 60, e speriamo che ripeteremo Roma 60 con Roma 2024.
Vedremo, intanto godiamoci allora la spettacolarità delle biciclette BMX, che comunque, ecco, spettacolo lo danno veramente. Grazie Massimiliano Castellani di avvenire, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport.
A presto.
Bene, seconda parte di Non Solo Sport, dopo aver salutato Massimiliano Castellani, raggiunto telefonicamente a Rio de Janeiro, continuiamo a parlare di Olimpiadi e in genere di sport, trasferendoci però a Rimini, dove è in corso il meeting per l'amicizia tra i popoli promosso e organizzato da Comunione e Liberazione. È un evento che, come sappiamo, si occupa a largo raggio di tutte le realtà globali, politiche, sociali, religiose, e in questo anno delle Olimpiadi sicuramente anche di sport. Con noi è in collegamento Luca Collodi, che si trova a Rimini. Benvenuto Luca a Non Solo Sport.
Grazie Giancarlo, ben trovato.
Ecco, come a Rimini si affronterà il discorso sportivo in questo anno, per così dire, speciale?
Anno olimpionico, come avete fino ad oggi, fino ad ora, parlato anche con il collega Castellani, con te. Ebbene, ci sono due momenti sportivi al meeting di Rimini. Ci sono delle attività sportive all'esterno della Fiera di Rimini ed altre all'interno dei capannoni della Fiera. Per quanto riguarda il programma esterno, si parla soprattutto oggi di baseball giovanile al meeting di Rimini. Tra l'altro, il baseball è uno sport che in Romagna sembra negli ultimi mesi avere anche una certa importanza, molti giovani stanno guardando al baseball, tanto è vero che qua alla periferia di Rimini, sulla collina alle nostre spalle, la fiera davanti al mare, a Spadarolo, è una località in provincia di Rimini, c'è proprio un campo sportivo dedicato al baseball e al softball Rimini. Poi oltre al baseball ci sono anche delle camminate, qui lo sport si mescola, Giancarlo, un po' con la storia di Rimini, perché sono delle camminate serali per il centro storico, con visite guidate anche allo stesso patrimonio storico e culturale di Rimini. Tra l'altro dobbiamo dire che molte attività sportive del meeting sono realizzate anche in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano della Romagna, ma anche di Rimini. Poi abbiamo un torneo di calcio a 5 in carrozzella, anche questa è un'altra novità del meeting che guarda anche alle Olimpiadi Paralimpiche. C'è la classica corsa ciclistica lungo il Marecchia. Il Marecchia è un fiume che dagli Appennini scende verso Rimini. E poi il triathlon è una competizione non agonistica composta da nuoto, ciclismo e corsa, e questa vede la collaborazione molto stretta con il Centro Sportivo Italiano e il Centro Sociale Sant'Andrea della Repubblica di San Marino. Quindi diciamo c'è anche uno sconfinamento, se possiamo usare questo tema, parlare in questo modo, Giancarlo, con la Repubblica di San Marino.
Ecco, Luca Collodi, in questo senso Rimini si lega strettamente a quello che è il messaggio olimpico, che dà spazio non solo al calcio, anzi, per assurdo, alle Olimpiadi il calcio è quasi uno sport minore, e invece dà spazio a tutti quegli altri sport che hanno tanti praticanti e che a livello agonistico portano tante medaglie. In questo io, ecco, mi prendo un impegno personale e ti coinvolgo in questa cosa. Insomma, non solo sport, la prossima stagione parlerà sempre di più di questi cosiddetti sport minori.
Sport non professionistici, sì, c'è un'attenzione particolare del meeting, ma dobbiamo dire che questa attenzione particolare, Giancarlo, è rispecchiata anche nell'interesse della gente. C'è voglia di fare sport, però oggi troppo spesso lo sport è codificato in termini molto economici, molto finanziari, e non c'è spazio per tutti. Questo è il grosso rischio che sta attraversando oggi lo sport. Uno sport troppo finanziario e troppo professionistico esclude i tantissimi giovani, ma anche gli anziani, che vogliono fare sport. Tra l'altro, una curiosità del meeting di quest'anno, Giancarlo, sono i tanti tornei di scacchi che si giocano all'interno del padiglione della Fiera di Rimini. La sera, quando praticamente gli incontri sono terminati, ci sono tornei di scacchi semilampo, lampo o lunghi, a seconda dei tempi che le persone, anche chi arriva in visita ai padiglioni della Fiera al meeting, vogliono fare. Quindi anche gli scacchi tornano di grande attualità in questo meeting 2016.
Quindi sport in senso globale. Grazie Luca Collodi, ti lasciamo ai tuoi impegni, ai vari seminari, ai vari incontri che stai seguendo nella cittadina romagnola, e grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, Giancarlo Lavella.
Terza parte di Non Solo Sport, continuiamo a parlare di Olimpiadi, non tanto di ciò che è avvenuto, ma di ciò che sarà nell'imminente futuro, ma anche in quello più lontano. Lo facciamo insieme a uno dei nostri ospiti storici, Don Leonardo Biancalani. Benvenuto a Non Solo Sport, Don Leonardo.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, chiudono i battenti, i giochi per atleti normodotati, e tra pochi giorni, il 7 settembre, apriranno invece le Paralimpiadi per atleti portatori di handicap. Ecco, è il momento in queste che sono state considerate delle Olimpiadi poco tecnologiche ma molto umane di dare veramente il giusto significato alle Paralimpiadi.
Ma sicuramente le Paralimpiadi sono un momento importante per lo sport, perché anche appunto le persone che non sono normodotate sono dei grandi atleti, seppur hanno delle deficienze che poi al di là dell'attività sportiva li condizionano fortemente nella vita.
Ecco, un tasto su cui ogni tanto torno, ne parlavo anche tempo addietro con Pancalli, che è il presidente del Comitato Paralimpico. Perché non si punta a fondere i due giochi, cioè quelli per normodotati e quelli per atleti diversamente abili, in modo da creare un unico medagliere? Secondo alcuni c'è il rischio che le gare per atleti portatori di handicap vengano messe in ombra così dalle altre gare, secondo altri invece sarebbe un modo per sancire una parità di diritti tra virgolette sportivi.
Ma io qui ci sono appunto, come dicevi, due posizioni. Io credo che in realtà siano problemi organizzativi e giustamente da una parte sicuramente le Olimpiadi dei normodotati hanno un bacino di utenza e da parte di coperture televisive molto importanti, quelle delle Paralimpiadi meno. Quindi anch'io sarei favorevole per un discorso di fusione, però i motivi organizzativi, secondo me, anche di sicurezza degli atleti, credo che poi in questo possa pesare.
Trasferiamoci, don Leonardo Biancalani, a quelle che saranno invece le Olimpiadi del 2020. Guardando a quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato a Rio 2016, che cosa Tokyo dovrebbe fare? È un ritorno, come abbiamo detto, dopo l'edizione del 64, le prime ospitate in Asia dalla capitale nipponica?
Ma credo che Rio sia stata un'ottima location e sicuramente molte cose non sono andate per il verso giusto. Tokyo si presenta da solo, i giapponesi in questo non sono secondi a nessuno. Il Giappone è un paese tecnologico ed è un paese molto organizzato. Sicuramente non ci saranno i contrattempi di Rio o le problematiche di Rio, perché Tokyo, a differenza di Rio stesso, è già pronta per ospitare le Olimpiadi.
Ecco, quindi diciamo delle Olimpiadi praticamente già pronte, va soltanto messo a punto qualche cosa. E invece, andando ancora oltre, andando al 2024, quelle che potrebbero essere le Olimpiadi di Roma, la capitale italiana deve invece, nel caso gli venga assegnata questa edizione, deve lavorare sodo?
Assolutamente sì, non lo so, certamente c'è uno sforzo da parte del governo e delle istituzioni italiane per avere a Roma nel 2024, come ricordavi, le Olimpiadi. Io credo che bisogna puntare su due cose se vogliamo avere le Olimpiadi: una rivalorizzazione di tutti gli stabili già presenti, non importa costruire quelli nuovi, ma rimodernizzare quelli vecchi, e soprattutto dopo le Olimpiadi cercare di reinvestirli per il sociale, per far sì che i giovani possano fare sport. Quindi le Olimpiadi sono un'ottima occasione, ma ci vuole intelligenza, prudenza e quella capacità organizzativa che non è poco per saper gestire il prima, il durante e il dopo.
Don Leonardo Biancalani, in conclusione, torniamo per un attimo a Rio. Hai assistito, se non a tutte le gare, insomma a gran parte delle gare sicuramente. Raccontami, ecco, un'immagine, un evento che ti è rimasto particolarmente impresso di questa edizione.
Ma io ho vissuto con grande emozione, lo posso dire, con grande la gara di Tania Cagnotto, a cui sono particolarmente legato, e mi ha fatto patire molto, soprattutto l'ultimo tuffo. Però sono contenta per lei, perché dopo 5 partecipazioni alle Olimpiadi ha portato a casa 2 medaglie, una di argento con la Dallapé e una bronzo individuale. Ma credo che i nostri atleti, penso a Campriani della Toscana, che è anche la mia regione, veramente negli sport tra virgolette cosiddetti minori usciamo alla grande. Ci sono state anche delle delusioni, mi dispiace per la Palmisano del quarto posto della Pellegrini, però credo complessivamente che usciamo con un discreto medagliere.
Ci uniamo allora a questo sentimento d'augurio per i medagliati italiani, e speriamo insomma che lo sport diventi veramente, entri nella cultura del paese. Grazie Don Leonardo Biancalani, con te chiudiamo questa puntata di Non Solo Sport, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
E grazie a voi tutti che ci avete ascoltato, da Giancarlo Lavella. Un buon proseguimento con l'ascolto delle nostre trasmissioni.